This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Buongiorno a tutti e a tutte dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 9 aprile 2024 e questo, come sempre, è Grandi Linee, il podcast che vi accompagna in questa mezz'oretta nelle notizie più importanti che arrivano dall'Italia e dal mondo. Nonostante la mia voce un po' nasale colpa dei polline, io sono Andrea Cicalò.
Io sono Eleonora Camba.
Io sono Alessio Gherchi.
E come sempre vi ricordiamo che non abbiamo approfondito nessuna di queste notizie e che questo podcast ad un certo punto sarà destinato agli abbonati. Come ho detto prima, ci prendiamo una mezz'oretta per raccontarvi quello che succede in Italia e nel mondo. Partiamo!
E partiamo dall'Italia.
Parliamo un po' di politica italiana, che è da un po' che non affrontiamo il tema, perché la notizia è che il Partito Democratico ha stilato un nuovo codice etico per i suoi candidati del partito, dove si richiede anche un lavoro particolare in quanto devi denunciare anche eventuali fenomeni di condizionamento di voto, voti di scambio, intimidazioni in campagna elettorale, oppure ad esempio nel corso di un eventuale mandato amministrativo, insomma.
In che senso li devi denunciare?
Nel senso che devi firmare un documento in cui con la tua onestà e la tua attitudine al lavoro ti mostri
aperto. Dichiaro di essere influenzato dalla mafia, capisco.
Esattamente, esattamente. Okay. Si tratta di modifiche in realtà che sono più rigide in merito a un testo che è già presente e che è stato stilato e presentato alle scorse comunali di Napoli, di Torre del Greco, voluto proprio da Eli Schlein e per cui è stato incaricato Antonio Misiani, commissario campano del Partito Democratico. Ora, di cosa parliamo? Alle regole attuali, in cui si parla di onestà e sobrietà del candidato, in cui appunto si richiede che non ci sia una situazione di incandidabilità per varie ragioni, come ad esempio rinvio a giudizio, custodia cautelare, condanne, eccetera, ci sono nuove regole, in quanto i candidati si impegnano a denunciare fenomeni di condizionamento del voto, voto di scambio, intimidazioni nel corso della campagna elettorale oppure dell'eventuale mandato, e in più si chiede anche trasparenza e lotta alla corruzione e a comunicare addirittura nell'immediato variazioni in merito alle eventuali cambiamenti di posizionamento politico a seguito appunto della firma del documento.
Beh, ecco. Sì, diciamo che se dichiari tutti i tuoi peccati in stile confessione, indubbiamente è trasparente.
Esattamente. Ora, tutto questo casino arriva in un momento in cui sono scoppiate varie vicende che si legano sostanzialmente a comuni sciolti, indagini per intromissioni da parte di mafia, criminalità organizzata. Ovviamente mi leggo alla vicenda di Bari, cioè dei casi di corruzione elettorale che arrivano peraltro a pochi giorni dalle primarie del centro-sinistra per scegliere il candidato sindaco. Quindi insomma il Partito Democratico ha voluto, diciamo, proteggersi o comunque mettere una sorta di autorevolezza, insomma, nei confronti dei suoi candidati con questa sorta di autocertificazione, chiamiamola così, ecco.
Io non vorrei essere l'ingenua del gruppo, ma quindi queste cose prima non erano dovute?
Infatti il mio dubbio è, siccome c'erano già queste regole e non sono state a quanto pare rispettate o comunque le firme non valevano nulla.
No, è che prima non potevi, ma non lo scrivevi neanche. Ah. E quindi te lo tenevi dentro. Adesso hai la libertà di poterti finalmente liberare di quel peso, metterlo nero su bianco, dire su carta sì, io sono colpevole, e allora andare avanti in pace.
Insomma, la firma ha in questo caso un peso incredibile, un peso del lavoro che andrai a svolgere eventualmente da futuro sindaco.
La firma che ti ripulisce la coscienza.
Esattamente.
Wow.
Ma vieni anche perdonato, nel senso, se io scrivo sì, sono stato corrotto.
Ma questa è una compravendita di indulgenze.
Comunque, cioè, a parte queste frivolezze, davvero, mi sembra assolutamente inutile. Non lo so, magari sono io che non riesco a vederne l'utilità se non puramente simbolica e strumentale, ma non credo apporterà qualsivoglia tipo di cambiamento all'interno del Partito Democratico.
Allora, si cerca di cavalcare un po' l'onda della situazione avvenuta a Bari. Cioè, sembra che ci sia una sorta di posizionamento del Partito Democratico.
Insomma,
contro quello...
Insomma, diciamo che sembra un po' una questione di ottica, di punto di vista. Cioè, siccome è successo Bari, allora cerchiamo, esatto, di mettere una bella toppa su questo buco.
Sì, ma il classico mignolo che cerca di bloccare la perdita nella diga e poi salta tutto. Che dire, grazie amministrazione Schlein, ma...
C'è altro da fare.
Passiamo agli esteri.
Ci spostiamo negli Stati Uniti perché Trump è tornato a parlare della questione aborto, e lo ha fatto attraverso un video pubblicato sul suo sito Truth Social. Cosa ha detto? In sostanza ha dichiarato che il diritto all'aborto deve essere deciso dai singoli stati del paese e che insomma queste decisioni ovviamente possono comportare delle regole più conservatrici, delle regole un po' legate alle settimane che possono cambiare, possono essere più o meno stringenti, e sottolineando come alla fine si tratti di una questione che vuole la gente, cioè è una cosa che vuole il popolo, insomma, anche se secondo Trump si fa eccezione per i casi di stupro, incesto e della salute della madre. Trump nel video poi ha rimarcato con fare anche orgoglioso di essere la persona responsabile del rovesciamento dei Roe vs. Wade, cioè dell'eliminazione del diritto all'aborto, di cui abbiamo ampiamente parlato. Biden ovviamente ha commentato accusando Trump di appoggiare gli stati che sono più severi e restrittivi sull'aborto, ma sono arrivate critiche non solo dai democratici ma anche dai suoi ex alleati, come ad esempio Mike Pence, che è stato vicepresidente degli Stati Uniti dal 2017 al 2021. E la questione dell'aborto ci porta a delle discussioni un po' contorte, un po' confuse da parte di Trump, che cambia le sue visioni da una settimana all'altra, tanto che di recente, peraltro, a febbraio si era mostrato aperto nei confronti più che altro di un divieto nazionale di 16 settimane per l'aborto. Quindi la sua percezione un po' va un po' a sentimento e a ondata di popolo.
Ma infatti direi che l'unica cosa ovvia e chiarissima è che il tema dell'aborto è centralissimo in questa campagna elettorale, sia da una parte che dall'altra.
Sì, in realtà sarà estremamente centrale sino a durante le elezioni. Ne abbiamo parlato anche le settimane scorse, ma sicuramente vi ricordate quello che è successo da poco anche in Florida. Nel senso, la Corte Suprema ha ribadito che effettivamente era costituzionale il blocco all'aborto sino alla sesta settimana, ma ha anche ammesso la possibilità di poter effettuare un referendum all'interno dello Stato per poter inserire l'aborto a 24 settimane all'interno dello Stato. Giusto per darci un'idea, da noi in Italia l'aborto è a 12 settimane, quindi comunque
c'è una bella
questo
differenza.
Per le prospettive, no? E quando sarà questo referendum? Sarà il 5 novembre, quindi in piena elezione americana. E insomma, rendiamoci conto che la Florida da questo punto di vista sarà un discrimine incredibile per Trump, che vabbè, sappiamo che la Florida vota repubblicano, ma...
Dici che potrebbe fungere da termometro?
Sì, assolutamente.
Ho capito.
Più che altro, per quanto la questione aborto sia molto centrale, mi fa specie come Trump non abbia una posizione chiara, concisa, diretta dell'argomento.
Ma perché la sua posizione è che vuole essere rieletto, non gliene frega niente del resto.
Trump non ha vere e proprie idee politiche.
Ecco qua.
No, è che purtroppo è quello.
Sono d'accordo, era un po' quello che intendevo dire anche io con questa battuta.
Però il fatto che modifichi i suoi pensieri sulla base dell'elettorato, sul modo in cui si muove, vede dove c'è potenziale per attaccare un po' di più e prendere voti, a parte che mi spaventa, però fa capire come effettivamente Trump, per quanto la situazione sia centrale, non abbia...
Qualcuno direbbe che è perché del segno dei gemelli.
Anche.
La buttiamo sull'oroscopo, quindi.
Cacciara proprio.
Chiudo con Trump e mi collego però con quanto accaduto ieri, perché come sapete c'è stata l'eclissi solare totale che ha oscurato i cieli del Nord America, quindi Messico, Stati Uniti e Canada. Bellissimo, immagini stupende, non so se voi l'avete
visto
le immagini.
Purtroppo no, ho avuto da fare, ma li cercherò oggi. Volevo connettermi, capito, alle 8
di diretta,
sì,
okay.
Su YouTube, cose del genere. Però
non l'ho visto in diretta,
foto.
Ho visto delle immagini. Anch'io. Però sì, veramente bello.
Ecco, a quanto pare Trump ha cavalcato l'onda anche di questo evento su Truth Social con un video in cui si vede il sole venire oscurato piano piano, non dalla luna, ma dalla sua faccia.
Sua sagoma.
Esattamente.
Sì, è un video incredibile, consiglio a tutti di guardarlo perché è proprio uno spaccato della psicologia trumpiana.
Ma soprattutto altri hanno già sottolineato quanto sia un esempio di altissima cinematografia. Guardate.
Qua in redazione abbiamo un pochino ipotizzato che il fatto che la faccia che va a coprire il sole sia un po' un periodo di oscurità per gli Stati Uniti, una roba del genere.
Sì, beh, non è chiaro il fine ultimo a livello metaforico.
Perché l'unico vero sole è quello di Trump.
Giusto.
Andiamo in Georgia, quella nel Caucaso, non quella degli Stati Uniti, perché questi giorni sono scoppiate delle forti proteste nella capitale Tbilisi in protesta contro l'introduzione di una legge che etichetterebbe alcune organizzazioni come cosiddetti agenti stranieri. È la seconda volta che si prova a introdurre questa legge, il primo tentativo era avvenuto a marzo del 2023 ed era stata poi in seguito bloccata a causa appunto di forti proteste e anche a causa di forti critiche ricevute sia da attivisti che dall'Unione Europea. Cosa intendiamo per agenti stranieri? Per agenti stranieri, a quanto pare, la Georgia intenderebbe quelle organizzazioni che ricevono più del 20% dei propri finanziamenti da entità estere. E una volta che queste organizzazioni venissero individuate come appunto influenzate da agenti stranieri, a quel punto dovranno aderire a dei regolamenti ben più severi e stringenti.
Banalmente Facebook o simili.
Grazie per l'esempio, perché effettivamente rende la cosa più concreta. Questo infatti, oltre diciamo queste realtà, comunque desta una certa preoccupazione, perché potrebbe colpire anche organizzazioni umanitarie ed eventuali comitati di controllo sulla corruzione nel paese. Perché la cosa ci interessa? Ci interessa perché negli ultimi anni si erano, diciamo, approfonditi i rapporti fra la Georgia e l'UE, ma recentemente in realtà si stanno rivelando sempre più complessi e difficili. Infatti, nel 2023 la Georgia era stata dichiarata ufficialmente candidata per l'entrare nell'Unione, ma questa legge, diciamo, ha settato alcuni passi indietro per il paese, in quanto è stata reputata appunto incompatibile con i principi dell'Unione Europea. E non è l'unica. Qualche tempo fa, infatti, vi avevamo parlato anche della legge anti-gay, anti-propaganda gay, che è stata introdotta qualche settimana fa, appunto, in Georgia, di cui comunque si discuteva in maniera estesa. E a questo punto un altro dettaglio che vale la pena sottolineare è quello dei rapporti con la Russia, soprattutto in un momento in cui appunto i due blocchi sono di nuovo particolarmente contrapposti, no? Quello occidentale e quello russo. La Georgia ha un rapporto un po' ambiguo in questo momento con tutto il resto del mondo, in quanto nei confronti della Russia diciamo che ha cercato in qualche modo di stringere i rapporti, perché ha opposto resistenza alle sanzioni imposte sulla Russia e ha anche rafforzato i rapporti economici con questa. Infatti fra i commenti, diciamo, di sostegno a tutta questa situazione è arrivato solamente quello del portavoce del Cremlino Peskov, che ha detto che nessun paese gradisce interferenze straniere nella propria politica interna.
E non è un caso infatti che questa legge ricalchi quasi completamente quella simile che c'è anche in Russia. Infatti da questo punto di vista la Georgia ha sempre tenuto il piede in due staffe sostanzialmente. Da un certo punto di vista c'è un governo che parzialmente, non completamente, filorusso, ma dall'altra parte non vuole tagliare completamente i ponti e i rapporti con l'Unione Europea, e quindi viaggia sostanzialmente in due binari contemporaneamente. E abbiamo questo tipo di leggi che comprensibilmente vengono contestate perché vengono viste come un avvicinamento alla Russia, ma si cerca costantemente di fare quel passettino più in là per spingerla sempre più avanti.
Anche se, come dici tu, il fatto del tenere il piede in due scarpe, in sostanza, cioè con leggi di questo tipo non fai che allontanarti sempre di più dall'Unione Europea. Quindi non so, vedo...
È sempre un colpo al cerchio e uno alla botte. Magari passa questa legge,
magari
però,
ne un'altra,
però poi ci avviciniamo un altro po' all'Europa, in modo da non allontanarsi mai dalla sfera di influenza del Cremlino, ma neanche da emanciparsi completamente anche dall'Unione Europea.
Comunque vi chiedo già scusa per la virata che sta per prendere questa notizia, ma vi volevo giusto far sapere che in generale nel Caucaso a quanto pare si aggira lo spettro della paura dell'Occidente, perché invece in Cecenia è stata introdotta una legge che vieterebbe la diffusione di musica che sta al di sotto o al di sopra di alcuni BPM, quindi di alcuni battiti al minuto.
In che senso?
Nel senso che la techno non va bene, ma neanche quella troppo lenta. Insomma, sembra che anche questa sia una mossa un po' particolare, oserei dire, per tenere lontano appunto lo spirito occidentale.
Cioè, mi stai dicendo
Caucaso,
che è stata vietata la musica specificatamente nel range di beat occidentale?
Almeno questa era l'intenzione.
Quindi un colpo al cerchio e in questo caso due alla botte, perché comunque piano piano, cioè da una parte ci avviciniamo all'Europa, ma un po' di più.
Ma se io voglio fare una cover techno di musica tradizionale cecena, la potrò fare?
No, non ti
non
devi
posso.
Permettere, no.
Dunque, vi ricordate quando mesi fa ormai avevamo commentato in maniera, insomma, sommariamente positiva anche, il fatto che il Vaticano avesse deciso che sì, persino le coppie dello stesso sesso potevano ricevere la benedizione? Anche
ricordo,
se...
ricordo.
Poi c'erano varie particolarità, tipo solo per tot secondi, con mille clausole, nel senso, non vi stiamo benedendo perché siete una coppia gay, ma semplicemente perché siete esseri umani, quindi non prendetevi troppe libertà, insomma, c'erano vari punti, ok? Ecco, insomma, a ricordarci che, come dicevamo allora, il Vaticano è comunque il Vaticano, ieri la Santa Sede ha pubblicato un documento approvato da Papa Francesco, in cui si afferma che la fluidità di genere e i percorsi di transizione, così come la maternità surrogata, sono affronti alla dignità umana.
Ah, ecco.
Questo perché il sesso di una persona è segnato alla nascita, è un dono divino, e l'autodeterminazione della teoria gender fa soccombere l'antica tentazione di ritenersi Dio, mettendo l'individualismo prima della natura.
Interessantissimo, quindi è un problema di tracotanza, è una questione di hubris.
Che potremmo estenderlo a tante cose, tipo io in questo momento ho gli occhiali, che sono un segno di tracotanza divina, perché evidentemente la mia degradazione delle pupille dovrei abbandonarmi ad essa.
Verissimo, molto interessante.
Anche io in questo caso, quindi.
Sono l'unica senza occhiali.
Esatto.
Comunque questo documento è stato in creazione, io ve lo dico, in cottura per 5 anni, quindi ci hanno pensato parecchio, e si concentra in realtà su molte altre violazioni della dignità umana. Ve ne cito giusto un paio a cui viene associato il percorso di transizione. Abbiamo nell'ordine aborto, eutanasia, pena di morte, poligamia, tortura, traffico umano, violenza verso le donne e terrorismo.
Tutto insieme.
Queste tutte le cose a cui vengono associate, cioè quello che vorrei che fosse chiaro è cose magari come la transizione di genere vengono associate anche al, non lo so, terrorismo.
Esatto, c'è un calderone, minestrone di roba.
Comunque, la Chiesa stessa dice che è consapevole che questo documento sarà divisivo, però che era bene ribadire i valori cristiani, che sperano questa cosa porterà unità e che insomma non bisogna delegittimare la famiglia come il cambio di sesso però potrebbe fare.
La famiglia tradizionale bisogna, cioè nel senso, sempre quella bisogna tenere in considerazione. Ma più che altro ricordo che quando avevamo parlato di questa notizia qualche tempo fa, cioè ne parlavamo, insomma, vabbè, sembra un'apertura un po' minima della Chiesa e ci tocca fare un passettino indietro, ecco, perché alla fine...
No, ma credo sia opportuno un bagno di realtà ogni tanto, perché non è neanche opportuno inquadrare organizzazioni come il Vaticano, ma come in realtà molte altre, come progressive, quando progressive non sono, e si tratta comunque di comunicati che non fanno trasparire chissà quale cambiamento nelle loro politiche interne, come ovvio che sia. Siamo al settore guerra.
E parlando di guerra, come spesso capita, parliamo di Israele e in qualche modo anche degli effetti che gli avvenimenti degli ultimi giorni hanno avuto proprio all'interno dello Stato di Israele e del governo israeliano. Infatti il parziale ritiro delle truppe israeliane avvenuto durante il weekend ha portato ad una sospensione dei combattimenti che ha dato una sorta di senso di tregua, ma c'è da sottolineare che questa tregua non c'è effettivamente. Quindi, a parte il breve appunto sul fatto che volevo comunque comunicarvi che molti palestinesi hanno approfittato di questo momento di abbassamento del conflitto per tornare a Khan Yunis, dove hanno trovato una città quasi completamente rasa al suolo, e l'altro piccolo aggiornamento è che il Ramadan è praticamente finito, questo mi porta a parlarvi di un tema che ci ha accompagnati quasi tutto l'ultimo mese, e cioè l'invasione di Rafah, che non è ancora avvenuta. E a questo proposito, l'aggiornamento importante è che le frange più radicali della coalizione di governo che sostiene il primo ministro Netanyahu minacciano di privare quello che appunto è l'attuale governo del proprio supporto, proprio in seguito al ritiro delle truppe dal sud, perché non è stato affatto gradito. Il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, che è leader del partito di estrema destra Potere Ebraico, ha dichiarato che non sosterrà Netanyahu qualora non avvenga l'effettivo attacco, l'effettiva operazione su Rafah. Ancora prima di lui, anche Smotrich, ministro delle finanze e leader del partito di destra radicale sionismo religioso, ne ha convocato una riunione urgente, appunto proprio del suo partito, per discutere dello stato della guerra, e ha accusato sempre Netanyahu di stare cedendo alle pressioni internazionali. In tutto ciò, dal canto suo, Netanyahu ha sostenuto che in realtà sia stata effettivamente concordata una data per l'invasione di Rafah, ribadendo la centralità di questa operazione nella vittoria finale su Hamas.
E a rendere il tutto ancora più complicato, si sta ancora discutendo di un ipotetico cessate il fuoco, con accordi che pare sarebbero saltati di nuovo, anche se ne sta ancora discutendo, perché sostanzialmente
si cerca di tenere un po' vivo il discorso nonostante Israele continua a far muri, in sostanza.
Sì, diciamo che i termini dell'accordo sarebbero più o meno sempre gli stessi. Se ben ricordo, si parlava della liberazione di 40 ostaggi in cambio di, credo, 30 o 60 giorni di cessate il fuoco. Si era arrivati a una sorta di accordo, ma Hamas a quanto pare ha ritenuto che non fosse ancora sufficiente, quindi se ne sta ancora discutendo. Ma come si inserisce tutto questo in un'ipotetica data già pianificata di un ingresso a Rafah? Ottima domanda, non lo sappiamo, perché Netanyahu sostanzialmente al momento è in un certo senso obbligato a proseguire con l'invasione, a meno di non perdere il suo supporto. Ma d'altra parte sarebbe anche obbligato evidentemente a un cessate il fuoco nel caso si dovessero trovare effettivamente questi termini da entrambe le parti, con la pressione statunitense costantemente sulle spalle. Quindi
si trova in mezzo a due fuochi Netanyahu.
Non c'è una vera e propria soluzione, secondo me. L'invasione deve avvenire, realisticamente avverrà, ma io non so se veramente questa data esiste o se sta venendo spostata a seconda di quale sia l'opportunità migliore. Ecco.
Se sia stata, diciamo, una dichiarazione che aveva un intento più che altro politico.
Esattamente.
Comunque questo tuo intervento molto interessante mi ha fatto venire in mente l'intervento che ho sentito stamattina di un giornalista israeliano che parlava del fatto che lo stesso ritiro dalle truppe, qualcuno lo ha interpretato come un momento in cui i negoziati stavano funzionando, ma che Israele non volesse dichiararlo apertamente.
Vero.
Poi appunto non sappiamo nulla con certezza, continuiamo ad osservare la situazione, per quanto ovviamente non possiamo assolutamente dirci soddisfatti di quello che sta succedendo e di come sappiamo purtroppo che andrà avanti, perlomeno in questi giorni sembra che qualcuno nella striscia di Gaza stia respirando qualche sospiro di sollievo.
E siamo ai Fish and Bits.
E goli!
Cosa abbiamo oggi?
Andiamo in Messico, ci andiamo? Ci venite con me?
Per una volta qualcosa di positivo, ti prego.
Sì,
perché dal Messico ultimamente non stanno arrivando belle notizie.
Allora dipende se ti piacciono i nostri amici felini.
Assolutamente sì. Allora, cosa è successo di terribile ai gatti messicani?
No, allora, guarda, sembra quasi che godano di più diritti rispetto ai candidati sindaco.
Ah, ecco.
Che in effetti non ci vuole molto visto quello che sta succedendo ai poveri sindaci.
È una situazione terribile, però a quanto pare i gatti stanno meglio. Perché?
Allora, a quanto pare ci sono almeno 19 gatti selvatici che risiedono stabilmente e si aggirano indisturbati nel Palazzo Nazionale del Messico.
C'è una colonia quindi all'interno del palazzo?
Sì, tra l'altro il Palazzo Nazionale del Messico è la sede del potere esecutivo federale, quindi insomma un posticino di tutto
importante,
rilievo per questi gattoni.
Ma quindi un gemellaggio tra il Messico in Istanbul, perché la quantità di gatti presenti lì è incredibile.
È vero, non ci avevo pensato. Comunque dicevo che appunto 19 sono abbastanza stabili, mentre ce ne sono anche altri che vanno e vengono. Ebbene, cosa è successo? Che il governo di Obrador li ha dichiarati dei beni immobili viventi. E si tratta di uno status
fantastico.
Ufficiale.
Ed essendo gatti sono effettivamente immobili, perché raramente li si vede muoversi, però...
Comunque sì, sono proprio definiti asset. E la cosa divertente è che grazie a questo, cioè, già godono di vari privilegi, ma adesso, cioè, saranno ancora più in qualche modo stimati, come dire, nel senso che il tesoro è obbligato a nutrirli.
In gatti come asset geopolitico, fantastico.
È bellissimo, perché appunto, dicevo, devono essere tutelati e nutriti per sempre, anche una volta che sarà finito il mandato della attuale governo.
Ma sono gatti sterilizzati oppure si riprodurranno e quindi avremmo una colonia gigantesca nel palazzo imperiale?
Guarda, purtroppo l'articolo non mi sembra lo dicesse, o forse
l'informazione
mi è sfuggita. Comunque, detto questo, vi volevo dire che i gatti già godono di vari privilegi. Intanto vanno dove vogliono, ovviamente, sono dei gatti. La cosa divertente è che interrompono interviste,
cosa?
Compaiono su video.
Che bello,
È bellissimo. E l'altra cosa bella, ma un po' cringe, è che l'articolo stesso che parlava di questo fatto usa un sacco di parole molto divertenti, per esempio forever o history perfect e catastrophe.
Bello,
che è la mia preferita. Catastrophe è la mia preferita.
È veramente straordinario.
Cioè,
grazie,
quindi,
grazie.
Sostanzialmente il Messico tratta i gatti come divinità. Mi sembra di capire.
Messico, Nuovo Egitto.
Che vorrei dire giustamente. E siamo alla Trend Zone, stavolta sul buon X.
Da zio Musk.
Esattamente lui. Allora, di primissima tendenza, proprio freschissima, isola, che io immagino sia l'isola dei famosi.
Ah, sì. Non la nostra.
No,
l'unica
non la nostra,
isola che deve trendare è la nostra.
Esattamente, meno male che la nostra non è l'isola dei famosi, altrimenti...
Di brutto.
Poi, secondo posto, Udinese Inter. Che
metto un po' di calcio, bisogna metterlo.
Non so se è già successa, se deve succedere,
è
come è andata.
È successa ieri.
E allora è già un trend vecchio, non ci interessa, basta. Al terzo posto, 9 aprile, ovviamente,
classic.
Perché oggi è il 9 aprile. Di quarto posto, e questa me la dovete spiegare, intendo universo di X, sta trendando fine del mondo.
Sarà mica in relazione all'eclissi?
Lo sai che ho pensato
potrebbe.
Sarebbe molto
perché,
divertente.
Cioè, in realtà ogni singolo giorno potremmo collegare varie cose alla fine del mondo, però oggi particolarmente per l'eclisse.
Però
okay.
Spoiler, comunque l'eclissi è andata, noi siamo ancora qua, quindi fine del mondo al momento rimandata.
Che, oddio. Vediamo. Anche perché al quinto posto c'è proprio Eclisse 2024.
Sembra
che,
giusto.
Con 485.000 post.
Wow.
Per cui, non male.
Beh, ieri è stato l'argomento, diciamo, più fan trattato, sì. Ecco, quindi...
Se qualcuno di voi era nella ristretta zona americana in cui si poteva vedere Eclisse, fatecelo sapere.
Mandateci le foto.
Esatto. E diteci come ve la siete vissuta e se avete visto la fine del mondo.
E ovviamente lo dovete mandare a redazione@breakingitaly.it. E con questo abbiamo anche concluso la puntata di oggi.